sei in compagnia di SBS Italian.
Adesso voltiamo pagina. In questi giorni si sono susseguite ulteriori notizie allarmanti sull'impatto del cambiamento climatico. Secondo gli autori dell'articolo Climate Tipping Points, Too Risky to be Bet Against, pubblicato su Nature, la Terra si sta avvicinando a 9 importanti punti climatici di non ritorno, appunto i cosiddetti tipping points.
E non solo, il nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente avverte che, a meno che le emissioni globali di gas serra non diminuiscano del 7,6% ogni anno tra il 2020 e il 2030, il mondo non arriverà a raggiungere l'obiettivo di ridurre il riscaldamento globale a 1,5 gradi previsto dall'accordo di Parigi.
Noi oggi parliamo di climate change con un esperto, Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea, che si trova al momento qui a Melbourne per prendere parte a seminari organizzati dall'Istituto Nazionale di Meteorologia Australiano, il BOM, il Bureau of Meteorology. Benvenuto Carlo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto, di che cosa si occupa il servizio, il centro di cui ti occupi tu, che dirigi, il Copernicus Climate Change Service?
Un po' lo dice il nome stesso. Il Copernicus Climate Change Service è un servizio che si occupa di cambiamenti climatici. È uno dei 6 servizi settoriali che fanno parte del programma Copernicus, che è il programma europeo essenzialmente dello studio della Terra a satellite. Cioè, esiste un grosso investimento europeo per disegnare le missioni satellitari, lanciare i satelliti, fare il retrieval dei dati e utilizzarli per questioni meteorologiche, per il monitoraggio terrestre e così via. E da una parte c'è questo aspetto tecnologico e spaziale, ma dall'altro ci sta l'aspetto dei servizi. E ci sono 6 servizi, tra cui un servizio sulla qualità dell'aria, uno sulla sicurezza e uno sul cambiamento climatico.
Senti Carlo, il vostro centro ha recentemente diffuso dei dati secondo i quali il mese di ottobre è stato il più caldo ottobre a livello globale, secondo i dati disponibili. Allora, che cosa significa questo per la Terra?
Ma innanzitutto posso fare una piccola puntualizzazione, che mentre fa un ottimo titolo per un giornale il fatto che sia stato l'ottobre più caldo, è stato più caldo di un valore talmente piccolo che sta un po' nell'errore strumentale. Era più caldo dell'ultimo anno precedente soltanto di un centesimo di grado e non abbiamo questa accuratezza nel fare i nostri calcoli, per cui questo è
questo più un problema di media release più che...
Sì, no, beh, chiaramente c'è sempre questo aspetto. I giornalisti come voi sono sempre interessati al nuovo record, a come questo si inserisce in un cambiamento climatico generale, però da un punto di vista io sono uno scienziato, da un punto di vista scientifico c'è da dire che c'è molto rumore su queste stime, per cui il fatto che sia un po' più alto dell'anno precedente di per sé non è una ragione di preoccupazione. Quello che è più preoccupante secondo me è il fatto che il numero di mesi in cui abbiamo questo record breaking event è andato aumentando, non è una cosa normale,
è il trend
e che questa volta sia stato soltanto un centesimo di grado di per sé non è problematico, ma il luglio è stato il luglio più caldo di sempre e non mi ricordo qual era il mese precedente che aveva battuto il record, ma ce ne sono stati moltissimi e statisticamente è improbabile che questo succeda solo per il caso. Succede perché ci sta un riscaldamento globale molto chiaro ed è molto ben evidente dai dati che abbiamo a nostra disposizione.
Parlavamo un poco fa di alcuni dati allarmanti emersi appunto dal rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Se l'obiettivo di ridurre il riscaldamento globale a 1,5 gradi è ancora raggiungibile, ciò richiederebbe tuttavia un cambiamento radicale coordinato, si dice in questo rapporto, senza precedenti, di un'economia globale che è ancora alimentata in modo schiacciante dalla crescita alimentata da petrolio e gas. Insomma, abbiamo ancora speranze o appunto è un'inversione di rotta talmente grande da fare che è quasi impossibile?
Ma io sono un ottimista per natura, per cui mi viene da pensare che sì, ci sta ancora una possibilità, però ogni anno che passa in cui non facciamo niente, diventa più difficile, poi dobbiamo essere più veloci nelle nostre implementazioni. E non penso che sia il mio compito come scienziato o il compito del nostro centro di dire ai politici quello che devono fare. Quello che dobbiamo fare noi come scienziati, come Copernicus Climate Change Service, è fornire dei dati che siano attendibili e siano inconfutabili e tracciabili. Cioè in questo momento di fake news avere una buona base di partenza. No? A questo punto la scelta rimane una scelta politica ed è una scelta che diventa più complicata, più difficile, con implicazioni più importanti. con il tempo che passa. Ogni anno che passa diventa più complicato, no? E questo lo possiamo dire con una certa sicurezza.
Ma dal punto di vista scientifico, adesso il consenso ormai da anni è quello sul riscaldamento globale. Ci sono ancora qualche frange di scienziati che mettono dei dubbi sul tema?
Ma in qualche senso fa parte della scienza, perché la scienza funziona sull'essere scettici, no? Sul questionare tutte le nostre conoscenze. Per cui se io potessi scrivere un articolo che dimostra che ci siamo sbagliati, beh, io sarei il primo a farlo, perché mi porterebbe una popolarità, un successo clamoroso, no? Per cui è chiaro che ci sta sempre una tendenza a controllare e a provare a contrastare,
a smontare
quello che è il contesto. Però la verità è che sul cambiamento climatico antropogenico non c'è veramente un dibattito, cioè la stragrande maggioranza degli scienziati è concorde, e basta guardare la tendenza delle temperature degli ultimi 50 anni o la tendenza del livello del mare, che è ancora più evidente. C'è veramente poco dubbio sul fatto che queste stiano aumentando, per cui negare l'evidenza dei dati diventa sempre più difficile. E anche sull'attribuzione, che è l'altra parte, cioè si parla spesso di detection and attribution. Sulla detection ormai veramente non c'è nessuno che contrasti le osservazioni, perché è talmente evidente, è impossibile. Ma anche sull'attribution non ci sta molta discussione, cioè che la maggior parte del riscaldamento globale a cui abbiamo assistito negli ultimi 50 anni sia attribuibile alle nostre emissioni come società avanzata è un fatto, praticamente.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea, che si trova in Australia solo temporaneamente. Siamo riusciti a intercettarlo, fortunatamente. E abbiamo citato prima anche l'articolo di Nature che si riferisce all'approssimarsi di tipping points, punti di non ritorno. Suona forse ancora più minaccioso in italiano. Che cosa sono questi punti di non ritorno?
Beh, possiamo vederli, ci sono vari modi per definirli, però possiamo vederli come dei punti in cui la transizione, il sistema climatico passa da uno stato all'altro in maniera molto brusca, no? Tutti gli esempi che mi vengono in mente sono forse troppo tecnici per una discussione di questo tipo, però ci stanno le situazioni in cui, cambiando leggermente il forzante, si vede una risposta altrettanto lenta. E ci sono invece altre situazioni in cui, cambiando poco il forzante, si ha un cambiamento da uno stato a un altro. No?
Ti interrompo subito, cosa intendi con forzante?
Forzante, per esempio, puoi immaginare... forse un buon esempio può essere un sistema percolativo. Cioè, quando facciamo il caffè la mattina. No?
Ne abbiamo bisogno.
Esatto. Il filter coffee americano, che è praticamente una busta di plastica, di carta con le polvere di caffè. Quando inizi a mettere l'acqua dentro, all'inizio non esce il caffè, rimane secco sotto. Poi a un certo punto si crea un passaggio dell'acqua e velocemente passa molta acqua. Quello è un sistema percolativo che ha alcune affinità con questi tipping point. Cioè vai da zero caffè nella tua tazza a la tazza piena in una transizione molto brusca. Allora, possiamo pensare che lo squagliamento dei ghiacciai dell'Antartide occidentale o il ghiaccio della Groenlandia, sono vari quelli che sono i tipping point che sono citati in quell'articolo, siano tutti fenomeni di questo tipo, che stiamo aspettando di vedere se ci sarà questo passaggio brusco o meno. Il problema di questi passaggi bruschi è che, tornando indietro, non è detto che si riesca a ritornare allo stato di partenza, perché ci sta quello che tecnicamente si chiama un'isteresi. Per cui, ritornando allo stesso valore, per esempio, della temperatura globale, non è detto che si riformi il ghiacciaio della West Antarctica Ice Sheet o della Groenlandia.
E come si... so che è un discorso tecnico, ma quali sono e come si stabiliscono questi tipping point?
Beh, nel caso specifico, il paper mi sembra che sia stato scritto da Tim Lenton, che è un professore all'Università di Exeter nel Regno Unito, e ha lavorato molto su questo tema negli ultimi 20 anni, e ha definito una serie di tipping point, è andato a osservare una serie di fenomeni o di aspetti del clima che erano più interessanti per il clima globale. Tipicamente si guarda alla foresta amazzonica, il ghiacciaio all'interno, il ice sheet all'interno della Groenlandia, il ghiacciaio del West Antarctica, che sono tutti molto importanti, per esempio, per il controllare il livello del mare globale, no? Per cui al momento c'è stata una grossa differenza nello squagliamento dei ghiacci nell'emisfero nord e nell'emisfero sud, e nell'Antartide per molti decenni non si vedeva molto uno squagliamento, era abbastanza stazionario, anzi ci stavano delle zone dell'Antartide in cui il ghiaccio aumentava. Adesso ci stanno abbastanza evidenze sperimentali che invece il lato ovest, nel West Antarctic Ice Sheet, si stia muovendo velocemente, e questo potrebbe rappresentare un processo di questi di transizione, perché se si inizia a squagliare il ghiacciaio, questo può generare un feedback positivo, no? E accelerare ulteriormente lo squagliamento. Per esempio, l'acqua che si infila sotto il ghiacciaio e la roccia fluidifica, aiuta a muovere il ghiaccio e quindi può accelerare il processo.
E tra l'altro i risultati non sono soltanto di caldo oppure condizioni di temperature tali che provocano per esempio la stagione degli incendi che è presente qua in Australia, è aumentata 2 mesi prima, ma potrebbe avere anche l'effetto opposto, cioè gelate, situazioni estreme dal punto di vista delle temperature fredde.
Sì, un po' sì. Diciamo che se facciamo un'analisi, il segnale più grande è un segnale di riscaldamento, per cui in linea di massima gli estremi freddi sono diventati meno probabili di quanto non lo fossero globalmente. Dopodiché quello che succede è che il sistema ha, per l'aumento della temperatura, il sistema generalmente ha più energia, no? E questa più energia aggiuntiva può generare più fluttuazioni, più volatilità, no? In questo caso, per esempio, alcuni scienziati avevano interpretato le gelate, le nevicate straordinarie degli ultimi anni in Nord America come un effetto dei cambiamenti climatici. In quel caso era dovuto a 2 cose. Uno era la variazione nella latitudine, nella posizione del jet, della corrente a getto australe, e l'altra era il fatto che aumentando la temperatura aumenta la capacità dell'atmosfera di tenere vapore acqua, quindi aumenta la capacità di piovere o di nevicare. Allora, avendo un contrasto tra masse d'aria molto diverse, è possibile che la quantità assoluta di neve aumenti, no? Però come linea generale, globalmente, gli estremi freddi e le nevicate o le notti gelate sono andati diminuendo.
Carlo Buontempo è in studio con noi, direttore del Copernicus Climate Change Service. Prima ti sei definito comunque cautamente ottimista, quindi cerchiamo magari di concludere anche su una nota un po' più positiva, parlando anche della comunità scientifica e del lavoro di informazione che fa per l'opinione pubblica, che magari non è esperta di quello di cui voi vi occupate quotidianamente. Come mai, nonostante i dati che proponete siano abbastanza unanimi, dicevi ormai non c'è più nessuno nella comunità scientifica che neghi sia il fatto che c'è un cambiamento climatico, sia che l'impatto lo stiamo avendo noi come società, esseri umani, insomma. Come mai però è ancora difficile per l'opinione pubblica, ma anche per il mondo politico, veramente agire?
Secondo me non è tanto un problema di comunicazione, per quanto possiamo certamente sempre fare meglio sulla comunicazione come scienziati, però non penso che il problema per cui non ci sta una reazione ai dati che forniamo dipenda esclusivamente da noi. Io penso che dipenda dal fatto che quello che è necessario a livello della società è un cambiamento incredibilmente complesso, incredibilmente caro. Se guardiamo la storia dell'industrializzazione, siamo sempre andati da fonti di energia meno dense a fonti di energia più dense, cioè dal carbone al petrolio, cioè, per esempio adesso se uno guarda la quantità di energia che viene generata con 1 litro di benzina, è mostruosa rispetto a quello che si può generare con un po' di legno, no? Quindi nel corso della storia siamo andati sempre andando nella direzione di fonti di energia più dense. Adesso dobbiamo fare, in meno tempo di quelli che sono stati il cambiamento dal carbone al petrolio, per esempio, in meno tempo dobbiamo fare una transizione opposta, cioè una transizione tra un sistema di energia molto denso, molto facile, molto potente in un qualche senso, a un sistema di energia più complicato da gestire, come può essere il sistema eolici o solari o rinnovabili in genere, no? Che tra l'altro, sui quali tra l'altro abbiamo meno controllo, perché se c'è una domanda più alta di energia domani, il nostro energy mix è basato su nucleare, possiamo aumentare la produzione di nucleare abbastanza facilmente, però se il nostro energy mix è basato sull'eolico, beh, siamo un po' schiavi del vento, della meteorologia.
Ma quindi questo vuol dire che siamo in attesa di una rivoluzione tecnica anche, nel senso c'è la speranza che si faccia dei miglioramenti tali da renderlo più, diciamo, appetibile questo cambiamento?
Io su questo non sono un esperto come tale, e mi piacerebbe pensare che tutti gli scienziati che lavorano al momento su, non so, la fusione nucleare o le nuove tecnologie energetiche possano avere un breakthrough in qualche momento, però di questo veramente non so molto.
Senti, posso chiederti una cosa in conclusione? Dal vostro punto di vista scientifico, come vedete il fenomeno Greta? Che cos'è per voi? È un aiuto necessario? È un fenomeno mediatico? Come vi rapportate?
Beh, se vuoi, la mia risposta può essere un po' complicata, perché ci stanno due persone che parlano. Una è il direttore del programma Copernicus sui cambiamenti climatici, è lo scienziato, e l'altro sono io. E secondo me è importante distinguere questi due ruoli. Allora, come scienziato, il fatto che ci sia una persona più o meno capace di spingere un'agenda politica in modo efficiente, in qualche senso è essenziale. Non è questo il ruolo dello scienziato, e secondo me dobbiamo essere, come scienziati, lontani dall'advocacy e dalla propaganda politica. D'altra parte ci sta cioè, l'altro aspetto di me, che sono un cittadino come voi e con le proprie idee, e quello è un aspetto più emotivo, per cui ho rispetto per Greta come per quello che sta facendo. Mi sembra che sia riuscita a muovere le coscienze di moltissime persone in modo molto efficiente. Secondo me è una cosa notevole.
Noi ringraziamo allora Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea. So che stai per andare proprio a partecipare ad un altro seminario organizzato dal Bureau of Meteorology. Grazie per essere stato qua con noi.
Grazie a voi.
Grazie allora Carlo, buona giornata.
sbs.com.au/italian